L'argomento di questo nuovo podcast di Zero Days riguarderà il tema della democrazia elettronica e in particolare il tema della democrazia elettronica ci consentirà di discutere anche del problema della libertà dei dati, dei sistemi elettorali e della sicurezza dei sistemi elettorali e anche vedremo di Wikileaks e della cosiddetta società trasparente o della trasparenza radicale. Mi piace iniziare ricordando un discorso di John Perry Barlow che tenne al Personal Democracy Forum nel 2010 a Washington e tutto il suo discorso era incentrato sulla convinzione che Internet avrebbe presto reso ingovernabili delle nazioni molto estese e di conseguenza che sarebbe tornata d'attualità l'idea rinascimentale di città-stato e il suo discorso affascinò molto i presenti. Barlow ricordò che 25 anni prima, semplicemente collegando un accoppiatore acustico a un ricevitore telefonico, improvvisamente ci si ritrovò in un ambiente che era differente da tutto ciò che si era sperimentato fino a quel momento. C'erano tante altre persone e l'impressione dei primi pionieri, diciamo, di Internet, delle prime connessioni, è che lì, in quel luogo, ci fosse qualche cosa di veramente grande. Era una vastissima stanza dove tutta l'umanità un giorno si sarebbe potuta riunire, tanti individui si sarebbero potuti incontrare con le modalità più inaspettate e a volte anche con le modalità più difficoltose. E questo, sostenne Barlow, fu un cambiamento annunciato non solo dalla politica e della politica, ma annunciato anche dai cittadini e che prevedevano un cambiamento radicale dell'idea di ciò che era umano, di ciò che era la socialità, di ciò che era la presenza delle persone in un luogo. Barlow ancora oggi crede che Internet sia la tecnologia più potente e utile per l'umanità sin dai tempi della scoperta del fuoco. Ne è convinto perché ciò che la rete ha consentito e sta consentendo, pur con cambiamenti radicali anche in determinati periodi, è sempre comunque la possibilità reale di un pensiero umano, per così dire, collettivo. Si genera come una grande mente all'interno della quale tutti si ritrovano insieme. Barlow nel discorso disse che era prevedibile che la strada per raggiungere un simile traguardo sarebbe stata molto tortuosa e che un ambiente simile non si poteva realizzare dal giorno alla notte. In particolare lui ricorda quando insieme a Mitch Kapor fondarono la Electronic Frontier Foundation, che è la più importante associazione per la tutela delle libertà digitali, e volontariamente decisero di chiamarla Frontier e non Freedom, ad esempio, perché sapevano fin da allora che tutti avrebbero sempre operato e anche loro sarebbero stati su un'ideale frontiera, cioè avrebbero agito in un terreno metamorfico, un luogo dove avvengono continuamente delle cose nuove e che manifesta la necessità in ogni momento di essere rinnovato e di cambiare. E Barlow già da allora aveva notato che ci sarebbe stato un ripensamento radicale e anche ciclico, possiamo dire, del concetto di autorità. Barlow disse che 2000 anni prima l'autorità si sarebbe potuta rappresentare, l'idea di autorità, con l'immagine di un'enorme colonna bianca, un dio posto in cima a questa colonna e l'uomo collocato in basso. E nessuno era, in quel disegno che lui raffigurava, nessuno era nella posizione di poter porgere delle domande e di formulare dei quesiti su che cosa accadesse in quel percorso decisionale. E non c'era neppure lontanamente il sogno che un giorno si sarebbe potuto garantire all'umanità un diritto di sapere o un diritto di conoscere così vasto. E Barlow dice che oggi in realtà chiunque può in qualsiasi parte del mondo reperire informazioni che permettano di soddisfare ogni curiosità che possa sorgere e non è più un sogno da visionari il poter conoscere tutto di tutto. È però un sogno, dice Barlow, per il quale bisogna continuare a combattere e molto spesso ricominciare da capo in ogni momento per garantire la difesa di questo che lui definì il ciberspazio. Nel pensiero di Barlow questo nuovo mondo che si è aperto all'uomo grazie alla rete sta minando anche il concetto stesso di politica. E questo è un po' il tema che vorrei discutere oggi. Tutte le politiche sono, ricorda Barlow, tendenzialmente locali e l'attivista pensa, che torneranno sempre più locali a causa di ciò che sta accadendo. Lui ricorda ad esempio il momento in cui il presidente Obama fu eletto grazie ai contributi di tanti piccoli finanziatori e fu un evento che cambiò radicalmente le regole della politica americana. Tutti i cittadini poterono intravedere la possibilità di un futuro diverso dove il potere non era più solamente una questione di denaro né di provenienza di fondi, ma svelò per certi versi un futuro possibile nel quale il governo poteva finalmente cominciare ad appartenere al popolo. Barlow ritiene che Internet abbia originato determinate condizioni che rendano estremamente difficile, se non praticamente impossibile, governare un qualcosa che sia di dimensioni grandi come una nazione. In particolare, staremmo per tornare all'idea di città-stato. Lo Stato-nazione sarebbe ingovernabile, secondo Barlow, a causa della ricchezza e molteplicità di informazioni che circolano. E come si è stati capaci di raccogliere una grande somma di denaro con delle microdonazioni, usando internet, organizzando dei piccoli gruppi, dei meet-up in tutti i luoghi e attivando delle campagne molto efficaci e molto influenti. Così, secondo Barlow, si dovrebbe iniziare a governare utilizzando meccanismi di governo from the bottom, cioè governare dal basso, che si adottano di solito appunto nelle campagne from the bottom, cioè campagne che provengono dal basso, e facendo funzionare il sistema politico proprio come funziona internet, cioè dal basso, assumendo precise responsabilità e utilizzando gli strumenti per organizzarsi che sono offerti proprio dalla rete. Ma non solo, per Barlow tutti questi strumenti andrebbero esibiti e resi visibili al governo e soprattutto bisognerebbe fare presente tutte queste nuove esigenze ai cittadini. Barlow dice che, e conclude un po' il suo discorso, che, dicendo che ci sono molte battaglie che ancora devono essere combattute e che non ci si può fermare adesso, ma che bisogna iniziare a reinventare la politica con un'azione che parta dai bordi, dai confini e che utilizzi intensamente internet, che dia accesso a tutti alla conoscenza e anche all'opportunità di sapere, di conoscere e che possa potenziare la democrazia anche grazie alla forza della verità. Un altro attivista molto noto che si chiama Mike Godwin ha scritto un libro che si intitola Cyber Rights, dove descrive in alcuni passaggi il beneficio che un uso corretto della tecnologia potrebbe garantire al concetto stesso di democrazia. E Godwin confessa di non avere mai abbandonato nel profondo del cuore una sorta di visione di una rete telematica che sia in grado di liberare il pieno potenziale democratico di una società quale quella attuale. Una società dove, dice Godwin, la democrazia rappresenta troppo spesso un sogno più che una realtà. In particolare lui si riferisce alla paura diffusa di internet che viene, ad esempio, amplificata dai mass media e alla presenza sempre più incisiva di normative che ignorano la reale natura della tecnologia, che normative che vengono elaborate da dei politici malinformati e che hanno rafforzato la convinzione che gli ideali democratici tradizionali debbano essere riscoperti e rispettati nel mondo online. E Godwin invece parla della necessità ormai urgente di un consenso sociale e nota contestualmente come tutti questi non siano purtroppo degli obiettivi che un individuo possa perseguire da solo o la cui soluzione possa essere lasciata nelle mani di lobbisti, di avvocati, di tecnici o dell'autorità in senso lato. Ma ciò di cui c'è bisogno è un consenso sociale diffuso sul punto che i benefici portati da questo medium, cioè da internet, siano ben superiori rispetto ai possibili rischi e che le istituzioni sulle quali si è fatto affidamento per così lungo tempo siano ancora abbastanza forti e abbastanza flessibili da poter gestire i cambiamenti in corso in un'ottica di libertà, ma soprattutto in un'ottica di democrazia. L'idea di una democrazia elettronica, o meglio di una democrazia che possa essere finalmente liberata nel suo pieno potenziale grazie alle tecnologie, è senza dubbio affascinante, anche se molti sostengono sia difficilmente realizzabile proprio a causa della crisi della democrazia e non come una conseguenza di una crisi della tecnologia. In un'ottica hacker, il concetto di democrazia elettronica ha essenzialmente due significati. Il primo significato ruota attorno alla considerazione che la tecnologia possa rendere il sistema democratico più efficiente e trasparente, in una parola, si potrebbe dire più partecipativo. E un simile approccio è eredità diretta della convinzione che la tecnologia serva, possa servire e debba servire a migliorare la vita dell'uomo. Il secondo significato riguarda il fatto che un uso accorto e organizzato delle tecnologie potrebbe contribuire a rendere i sistemi autoritari più rappresentativi delle esigenze dei cittadini. E questa accezione è solitamente evidenziata quando si analizza un sistema politico che in base a determinati parametri è individuato come non democratico. In altri casi si tende a restringere ulteriormente il concetto di democrazia elettronica sino a relegarlo al mero atto della consultazione popolare. Però in questo podcast questa prospettiva, che è corretta ma che secondo me banalizza un po' l'idea di democrazia digitale a poco più di un voto elettronico, la accantonerei per il momento e cercherei soprattutto di comprendere ogni auspicata ipotesi di partecipazione del cittadino digitale al dibattito politico e soprattutto all'accesso all'informazione pubblica. I termini democrazia elettronica e partecipazione pubblica elettronica, se analizzati superficialmente, sono molto semplici da comprendere. Si tratta, in estrema sintesi, del puro utilizzo delle tecnologie per favorire l'informazione, la trasparenza e la partecipazione dei cittadini, a volte correlato a un miglioramento della diffusione della comunicazione politico-istituzionale. E assumono importanza in tal caso l'accesso alle informazioni pubbliche, l'incentivazione delle relazioni tra uffici e individui, l'utilizzo di software open source e di standard documentali interoperabili, ad esempio con il rilascio di contenuti liberi. Per garantire un quadro democratico, tutti questi fattori che ho appena elencato dovrebbero essere presenti, non ne dovrebbe mancare neppure uno. La mancanza anche soltanto di uno solo di questi elementi renderebbe inutile probabilmente tutto l'operato. E lo Stato italiano, per fare un esempio, negli ultimi 20 anni non ha mai perseguito una politica razionale, organica e continuativa in tal senso, e questo ha portato a un panorama che nel nostro paese è piuttosto desolante. La democrazia elettronica e le sue manifestazioni più comuni interessano gli hacker e il mondo hacker non solo per la promessa di efficienza che prospettano, ma anche per le possibili vulnerabilità del sistema. In particolare, una democrazia elettronica che sia oscura, approntata dallo Stato senza chiarezza, oppure connotata da sistemi d'ausilio al cittadino che sono poco limpidi nel loro funzionamento, è per l'hacker altrettanto pericolosa e dannosa della mancata attuazione di un simile progetto, in concreto. Quindi una democrazia elettronica proprietaria equivale all'assenza della stessa. Il timore che una democrazia elettronica basata su codice oscuro, su codice chiuso, si potesse rivelare dannosa, era di grande attualità anche nel pensiero, del cittadino comune. E il 2 novembre del 2008, poco prima della data delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America, Matt Groening raccolse, secondo me con maestria, questa paura diffusa e animò una celebre scena dei Simpson, in cui Homer Simpson si reca a votare a favore di Barack Obama. E come Homer è entrato nella cabina elettorale, lui che in questo breve corto è un capofamiglia progressista, si trova davanti una macchina per il voto elettronico. Vota a favore di Obama, la macchina però gli risponde: un voto per McCain. Allora Homer continua a premere il pulsante, che è il pulsante corretto. Lui insiste, però il dispositivo, cioè la macchina, assegna, a causa dei suoi tentativi continui, altri 6 voti a McCain. Allora Homer si infuria, grida: "Ma questa macchina è truccata!" E allora il sistema per il voto elettronico si ribella e Homer grida disperato: "Non può succedere in America, forse in Ohio, ma non in America", e osserva disperato la macchina prima di essere inghiottito dalla macchina stessa. Quindi la rappresentazione di una tecnologia che non solo inganna l'elettore, ma lo annulla, lo mangia. E una simile diffidenza nei confronti dell'efficacia dei sistemi elettronici di voto negli Stati Uniti, ma in generale dei sistemi elettronici di voto in tutto il mondo, è molto evidente in un documentario del 2006 che si intitola Hacking Democracy, che è stato premiato con un Emmy per il giornalismo investigativo. Il progetto Hacking Democracy ha voluto rappresentare un vero e proprio attacco al sistema elettorale elettronico statunitense, e in particolare a una tecnologia utilizzata e prodotta dalla Diebold Election Systems. Questo argomento dell'alterare le elezioni è molto caro anche a Hollywood e, diciamo, al cinema mainstream, e non soltanto ai cineoperatori indipendenti. Ad esempio, nel 2006 se ne interessò Barry Levinson con il film L'Uomo dell'Anno, nel quale Robin Williams interpreta Tom Dobbs, che è un conduttore televisivo che viene eletto presidente degli Stati Uniti d'America a causa di un bug nel software di gestione del sistema del voto elettronico. Nel documentario Hacking Democracy, invece, protagonisti delle riprese sono alcuni cittadini che investigano e analizzano le anomalie del sistema, di voto elettronico americano durante le elezioni del 2000 e del 2004, soprattutto in Florida. E l'attenzione di questi hacker è focalizzata, sulla sicurezza delle macchine per la gestione del voto. Il girato si conclude con la ripresa di un'azione di hacking. Si illustrano delle tecniche molto attuali, ad esempio all'esito di attività di trashing, cioè di ricerca tra i rifiuti, viene ritrovato nella spazzatura del materiale tecnico. E i dati reperiti sono raffrontati con interviste fatte a ex dipendenti della società che produceva le macchine per il voto elettronico, nel tentativo di ottenere delle ulteriori informazioni, per poi procedere a delle prove pratiche su 5 dispositivi utilizzando il genio, diciamo, di 2 hacker, Herbert Hugh Thompson e Harry Hursty. Tutti e due questi studiosi, tutti e due questi hacker illustrano dei diversi modi per alterare i dati. Ad esempio, un primo sistema efficace è ricavato dall'editing del file del database che contiene i voti totali. È un file che era forgiato in standard Microsoft Access e che poteva essere aperto senza necessità di inserire una password. In tutti quegli stati dove è stato imposto per legge di disabilitare lo standard Access al fine di aumentare le difficoltà nell'alterazione del database, uno dei 2 hacker aggirò il problema sviluppando un codice ad hoc in Visual Basic, e questi primi interventi degli hacker si dimostrarono efficaci, ma presentavano contestualmente un evidente limite, cioè le alterazioni apportate potevano essere scoperte da soggetti esterni semplicemente comparando i risultati indicati dal database che era stato colpito con quelli fisici che erano tracciati dai nastri della macchina. In particolare, l'azione di hacking, in definitiva, non avrebbe retto a un semplice confronto tra i risultati logici o informatici e invece i risultati fisici o cartacei. Una seconda attività di hacking più aggressiva fu portata invece nei confronti delle memory card delle macchine per il voto elettronico, e questo nuovo tipo di attacco, che è stato scoperto appunto dal hacker finlandese Harry Hursty ed è noto come Hursty Hack, sembra sia riuscito a ingannare la macchina elettorale alla grande, proprio sottraendo voti al legittimo vincitore e assegnando la vittoria in tal modo al candidato sbagliato. Hursty ha dimostrato che è sufficiente avere accesso alla memory card della macchina e non all'intero sistema per mettere in crisi una simile tecnologia, con delle operazioni che sono del tutto invisibili per il supervisore della macchina e anche per il dispositivo, cioè sia il supervisore sia il dispositivo certificherebbero senza problemi e senza indugio un voto sbagliato. Questo secondo tipo di attacco, come prevedibile, suscitò delle reazioni molto violente da parte della Diebold, che contestò l'imprecisione e la grossolanità di questo documentario. Però molti studiosi al contempo hanno provato a riprodurre l'hacking descritto nel documentario di Hursti, e in alcune occasioni questa minaccia e queste vulnerabilità sono state provate come concrete. Un primo punto di riflessione per cominciare a trarre alcune conclusioni in questo primo podcast dedicato a questo tema, sul quale poi tornerò anche in altri episodi, nasce dalla considerazione che un sistema di voto elettronico è, in un'ottica di sicurezza informatica, un sistema critico e quindi dovrebbe essere trasparente, o comunque dovrebbe essere sottoposto a un hardening, cioè a degli attacchi durante il suo sviluppo che siano volti a verificarne la resistenza. E questo hardening dovrebbe essere molto forte per evitare non soltanto degli errori congeniti, ma soprattutto delle possibili manomissioni successive. E per lo stesso motivo anche il codice informatico dovrebbe essere aperto, o comunque un codice accessibile. Alla base della politica di alcune aziende produttrici di simili dispositivi per il voto elettronico c'è la convinzione, che è palesemente errata, che mantenere segreto il codice possa servire a proteggere il sistema. In realtà l'oscurità non è un metodo corretto per raggiungere un simile fine, soprattutto se la stessa tecnologia che ha dimostrato problemi di sicurezza negli Stati Uniti d'America fosse utilizzata, ad esempio, in Canada, in Regno Unito, in diversi stati dell'Europa o dell'America Latina. Da un caso evidente come questo deriva un principio fondamentale: ogni software, ogni servizio critico, ogni ritrovato tecnologico utilizzato in ambito pubblico, che si tratti di sistemi per le consultazioni elettorali, di prodotti per la posta elettronica certificata, di smart card per i libretti universitari o altro, deve essere aperto e trasparente, e soprattutto deve essere controllato da una parte indipendente o un organo indipendente che ne certifichi la sicurezza. La polemica di recente, l'abbiamo visto in altri podcast, ha riguardato anche, ad esempio, i captatori informatici. Negli Stati Uniti d'America l'implementazione di sistemi di votazione elettronica mantenuti segreti nelle loro specifiche o con asseriti difetti di funzionamento ha dato origine anche a delle importanti vertenze legali. Il motivo di forte ostilità da parte di cittadini e associazioni verso un simile tema è evidente. Ad esempio, negli Stati Uniti oltre 20 stati in quel paese non prevedono l'obbligo di una registrazione anche cartacea di tutti i voti, impedendo quindi la possibilità di un confronto nel caso si prospettasse un errore elettronico della macchina. E ciò nonostante nel recente passato, ad esempio le elezioni di 2004, si sia dimostrato come errori possano accadere e migliaia di voti possano andare perduti. C'è inoltre un'impossibilità da parte del votante di verificare con cura che il sistema di voting, di voto elettronico, stia registrando senza errori la preferenza, e una grossa difficoltà nell'effettuare i nuovi conteggi, con d'altro canto una possibilità per i tecnici che vendono queste macchine di operare senza alcun controllo sulle stesse macchine. Infine, in molti casi si utilizza un software chiuso che non è stato verificato pubblicamente circa la sua sicurezza e il reale funzionamento, e che spesso solleva anche dei dubbi tra gli esperti. Nel novembre del 2005, ad esempio, si è avviata una causa, Diebold versus contro North Carolina Board of Elections, nella quale la Diebold Election Systems ha citato la North Carolina Board of Elections per evitare l'applicazione di una legge che richiedeva ai venditori di strumenti per il voto elettronico di far sì che persone delegate dallo Stato, che erano definiti gli ufficiali, esaminassero il codice sorgente alla base del funzionamento degli stessi, al fine di verificarne le vulnerabilità. La Electronic Frontier Foundation è intervenuta domandando che fosse respinto questo ricorso. Gli officials dello Stato hanno certificato la conformità delle apparecchiature al dettato normativo senza prendere visione del codice, e la IFF ha rinnovato la sua azione legale e la Diebold ha assunto la decisione drastica di rimuovere i suoi sistemi di voto elettronico dal territorio del North Carolina. In una causa successiva che ha visto come protagonista sempre la Diebold, l'oggetto del contendere fu invece la diffusione su alcuni siti web di commenti che documentavano delle falle di sicurezza del sistema. E la Diebold tentò di silenziare il dibattito, inviò centinaia di lettere di cease and desist a numerosi internet service provider che ospitavano dei documenti riservati, intimando la rimozione degli stessi per violazione della normativa sul copyright. I provider si difesero appellandosi al primo emendamento, alla libertà di manifestazione del pensiero e ai principi costituzionali. Anche in Italia mi ricordo che un film del 2006, che aveva il titolo suggestivo Uccidete la democrazia, memorandum sulle elezioni di aprile, di Enrico De Aglio e di Beppe Cremagnani, prospettò anche in Italia dei brogli elettorali elettronici durante le elezioni politiche nazionali del 2006. In particolare nel documentario si parlava di una manipolazione effettuata mediante un software ad hoc dei dati delle schede bianche in transito. Questo film denuncia in Italia non portò a un riconteggio delle schede nel nostro paese e anzi accese delle questioni giudiziarie correlate al dubbio se le ipotesi dei giornalisti fossero vere o al contrario fossero irrealizzabili nel sistema cartaceo italiano e quindi fossero solamente diffamatorie o idonee a procurare un allarme inutile. Il 15 marzo del 2007, sempre in quel periodo, Matt Zimmerman, che era il legale della Electronic Frontier Foundation, fu convocato a testimoniare davanti a una commissione parlamentare negli Stati Uniti circa il rapporto tra l'open source e i sistemi di votazione negli Stati Uniti d'America. L'avvocato della Electronic Frontier Foundation dichiarò come la scelta tra un codice aperto e uno chiuso fosse di estrema importanza in questo argomento e soprattutto in grado di condizionare l'efficienza dell'intero sistema. Un codice aperto apporterebbe più benefici di uno chiuso e un software open source sarebbe in grado di gestire senza problemi un servizio così critico. Secondo Zimmerman, rendere obbligatorio l'uso di software open source non rappresenterebbe di sicuro la panacea per tutti i mali, però almeno garantirebbe più trasparenza e donerebbe una maggior fiducia ai potenziali elettori circa il funzionamento corretto dell'intero sistema. Zimmerman davanti alla commissione dichiara: occorre che la gente si fidi della tecnologia di voto elettronico per tornare ad avere fiducia nel voto. E, conclude Zimmerman, l'open source può servire benissimo in tal senso.